San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 39ª puntata. Parole memorande. La nostra missione più grande è mostrare nella vita pratica quale deve essere il Cavaliere dell'Immacolata. La vita dell'uomo ha tre tappe: la preparazione al lavoro, il lavoro e il dolore. Più velocemente un'anima raggiunge la santità e più presto arriva alla terza tappa, il dolore voluto dall'amore. Dio ha cura anche materiale delle anime che per suo amore osservano fedelmente la santa povertà. Ricordate queste parole: prego e mi auguro che in ciascun Agnepokalanov non vi sia il vizio del fumo, perché sarebbe l'inizio della tiepidezza e indebolimento del fondamento, che è la santa povertà. Non vi è anima più felice di un religioso osservante, non vi è anima più infelice di un religioso tiepido. La vita è breve, dobbiamo impiegare bene il tempo, dobbiamo essere avari del tempo. Si vive una volta sola. È necessario essere santi non a metà, ma totalmente, alla maggior gloria dell'Immacolata e per l'Immacolata alla maggior gloria di Dio. Soltanto il presente è nelle nostre mani. Quanto importante è pensare che dobbiamo santificarci ora e non domani, perché non sappiamo se il domani sarà nostro. Un minuto passato non può tornare indietro, nemmeno col miracolo. Come lo avremo impiegato, così rimarrà per tutta l'eternità. Se l'avremo impiegato male, neppure il miracolo potrà cancellarlo. Tanto più saremo santi, tanto più efficace sarà il nostro apostolato. Esso deve essere ridondanza della nostra pienezza. Dobbiamo quotidianamente migliorare il nostro lavoro per conquistare il mondo dell'Immacolata. La nostra vittoria sarà la salvezza delle anime. La nostra questua è mendicare anime nel nome dell'Immacolata. Potrà venir tempo in cui io non sarò più con voi. Potranno venire persecuzioni e guerre. La guerra è più vicino di quanto possa prevedersi. Le persecuzioni in periodo bellico sono possibili. Voi, professi solenni, che dovete essere i padri spirituali di Agnepokalanov, dovete essere preparati a tempi peggiori. Ciò sarà certamente permesso dall'Immacolata per nostro bene. Scoppiata la guerra, avverrà la dispersione della comunità. Non dovremo rattristarci, ma dovremo saldamente conformarci alla volontà dell'Immacolata. Questa conformità con l'Immacolata sia sempre più sentita, ogni momento più forte e più viva. Se sarà così, la dispersione non ci sarà di nocumento, ma accrescerà la nostra santità. Che cosa sarà tra 20 o 30 anni? Già adesso i fratelli lavorano nell'Estremo Oriente. Se sarà sempre così, avverrà che essi lavoreranno in tutto il mondo. Il demonio prevede tutto questo e perciò si dibatte. Ieri ho saputo che i socialisti, insieme con i comunisti, hanno ricevuto ordine di calunniare e di distruggere Gnepo Kalanov. Ma poiché noi sopportiamo in silenzio, essi si abbandonano alla rabbia e raddoppiano le calunnie. Stanno preparando nuovi attacchi per farla finita con Gnepo Kalanov. Ma sappiamo dalla Sacra Scrittura che l'Immacolata schiaccerà la cervice al serpente insidiatore. Resterà sempre vero. Ipsa conteret caput tuum. Genesi 3,16. Dobbiamo adoperarci quindi per avvicinarci sempre più all'Immacolata, perché non si potrà mai amarla troppo. Se le sinistre andranno al governo e avverrà come in Francia e in Spagna, sarà meglio per noi, perché vi saranno più sofferenze e occasioni per dimostrare la nostra fedeltà a Dio. Ci troviamo in una posizione nella quale non ci potrà essere arrecato nocumento alcuno. Ogni sofferenza, esterna o interna, ci aiuta nella via della santità. Per l'Immacolata siamo pronti a tutto. Se vorranno anche la nostra vita, sarà un biglietto gratuito per il cielo. Dovremo contraccambiare questo dono pregando l'Immacolata per essi, affinché si convertano e prendano i nostri posti qui in terra. Insomma, la nostra posizione è inespugnabile. Potranno venire giorni in cui ciascuno di noi si troverà isolato. Perciò dobbiamo prepararci ad essere ciascuno il superiore di se stesso e curare di osservare bene i nostri voti. Più avremo amore nel cuore e più sentiremo bisogno di soffrire. Mi spaventa il soffrire e il pensiero di calamità, ma anche Gesù nell'orto ha avuto paura. E perciò sono contento e mi conforto. Tra le piccole sofferenze, pregate, invocando con giaculatorie, Maria. Offrite tutto secondo le intenzioni più accette all'Immacolata. Ciò è assai pratico, perché ci unisce all'Immacolata come è unito l'arnese nelle mani dell'artista, e ci permette di ricevere la grazia che illumina l'intelletto a conoscere la volontà sua, che conforta la nostra volontà a seguire la sua. Perché noi siamo sì i suoi strumenti, ma non costretti come il pennello nelle mani del pittore, perché guidati dall'intelletto e dalla volontà. Se ci lasceremo condurre da lei, se vi sarà bisogno dei miracoli, anche questi saranno operati. Tutta l'anima del padre Massimiliano palpita nei brani riportati, ma ben più completa ci apparirà la sua spiritualità dall'edizione degli scritti e dei discorsi stenografati dai confratelli. Il breve saggio è sufficiente a chiaramente mostrarci nel suo progresso spirituale una minuziosa preparazione alla prova suprema dell'amore. Deportazione e arresto, settembre 1939, febbraio 1941. Nel luglio 1939, in epoca Lanuf, ormai avviata verso un incremento sempre maggiore, trasformò la carta geografica della provincia religiosa francescana dei Frati Minori Conventuali. La numerosa comunità motivò la divisione dell'unica provincia religiosa polacca di Sant'Antonio e Beato Giacomo da Strepa, che fin dall'erezione 1230 e dalla restaurazione dopo la Prima Guerra Mondiale 1919 aveva come centro Cracovia. Il capitolo provinciale del 1939 decise l'erezione canonica della seconda provincia religiosa, quella della Beata Vergine Maria Immacolata, con centro a Varsavia, nella cui giurisdizione furono compresi, oltre in epoca Lanuf con i suoi 700 religiosi, i conventi della Polonia settentrionale. La divisione avrebbe dovuto apportare immediati benefici effetti, poiché la nuova provincia avrebbe avuto come propulsore in epoca Lanuf, al cui governo fu nuovamente eletto in qualità di superiore padre Massimiliano. Se il calcolo umano aveva fatto i suoi piani, diversi furono quelli di Dio. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la creazione della provincia religiosa di Varsavia tornò utile per mantenere i contatti dei religiosi con i superiori maggiori, dopo che furono interrotte le comunicazioni con Cracovia e vennero a mutarsi le sorti politiche della Polonia. Il presente capitolo abbraccia gli ultimi mesi della permanenza di padre Massimiliano in mezzo ai suoi. E la triste storia delle deportazioni e di altri eventi che già da qualche anno egli aveva previsti e ai quali era venuto preparando i suoi confratelli e discepoli. La grande prova. Scoppiata la guerra tedesco-polacca il 1 settembre 1939, in meno di 3 settimane l'esercito germanico raggiungeva Varsavia. L'epoca Lanuf, situata sulla statale che da Poznań scende alla capitale e da questa distante solo 42 chilometri, si venne a trovare circondata dalle truppe dell'esercito invasore e abbandonata all'arbitrio di questo. Quelle che erano state le previsioni del padre Massimiliano erano così divenute una triste realtà. Fortezza e decisione dovevano essere le sue armi in una contingenza quanto mai precaria e pericolosa. L'ora della prova per l'epoca Lanuf era ormai scoccata. Per la rapidità delle operazioni belliche, dopo appena 4 giorni dallo scoppio delle ostilità, il 5 settembre la prefettura di Varsavia ordinò lo sgombero di l'epoca Lanuf, compresa nel territorio del comune di Sochaczew. Non c'era tempo da perdere. Secondo precedenti istruzioni avute dal superiore provinciale sul da farsi in caso di sgombero, radunò l'intera numerosa comunità, comunicò l'ordine delle autorità governative e comandò di lasciare l'epoca Lanuf per portarsi in luoghi più sicuri. Alcuni trovarono asilo nei conventi vicinori, altri presso le proprie famiglie. In poche ore s'era avverata la dispersione della mistica città, tante volte preannunziata da padre Massimiliano. E lui? In quel triste pomeriggio del 5 settembre 1939, dopo aver benedetti i fratelli partenti, salutandoli paternamente, aggiunse: «Addio, cari figli, io a questa guerra non sopravviverò». Siamo propensi a credere che padre Massimiliano conoscesse il suo futuro e forse anche il genere di morte che lo attendeva. Probabilmente in Giappone l'Immacolata deve avergli assicurato il paradiso proprio dopo avergli lasciato nuovamente intravedere la corona rossa del martirio. Tuttavia, anche consapevole della sua morte, egli non volle regolarsi secondo il suo giudizio. Ed ancora una volta, come sempre, volle compiere la volontà dell'Immacolata espressa dal volere dei superiori. Si recò d'urgenza in auto a Varsavia per sapere dalla viva voce del superiore provinciale come avrebbe dovuto regolarsi, se avesse dovuto anch'egli abbandonare Niepokalanov. Dal tono della conversazione, i padri presenti al colloquio capirono che padre Massimiliano era indifferente e forse anche propenso a trasferirsi in un luogo più sicuro. Ma il padre Felice, superiore del convento di Varsavia, propose al padre provinciale di obbligare padre Massimiliano a rimanere a Niepokalanov, senza badare alle conseguenze, essendo ciò necessario per il bene della stessa città dell'Immacolata. Il padre provinciale impose di tornare. Padre Massimiliano accettò umilmente a testa china la decisione del padre provinciale e nello stesso giorno tornò a Niepokalanov. Rimasero con lui una cinquantina di fratelli e cinque padri. L'Immacolata sa bene come stanno le cose. A metà settembre, dopo che un bombardamento aveva fatto crollare vari edifici, gruppi di soldati della Wehrmacht irruppero in Niepokalanov e la misero sossopra, rovinando e devastando quanto capitò loro fra mano. Mobili, guardaroba, utensili, soprattutto crocifissi e statue dell'Immacolata. E le macchine? Queste furono risparmiate, forse con l'intenzione di trasferirle intatte in Germania. Niepokalanov, costata 12 anni di sacrifici, la Lourdes spirituale della Polonia, con l'occupazione militare veniva a perdere il carattere di quiete e proficuo lavoro a bene delle anime. Il fondatore era là, impotente in mezzo allo scempio e alle distruzioni. Però non un lamento, non un giudizio di detestazione o di odio verso gli incoscienti o malvagi esecutori di ordini inumani. Facendo eco al santo Giobbe, egli ripeteva: «L'Immacolata ci ha dato tutto, ella ce lo toglie. Ella sa bene come stanno le cose». Nella visione e valutazione soprannaturale degli avvenimenti, il suo spirito, raggiunta la pace delle anime privilegiate e fruenti della vita di unione con Dio, nel completo abbandono della volontà in Lui, non conosce smarrimenti e deviazioni. Egli, il maestro che aveva insegnato che la svogliatezza e l'inquietudine per gli insuccessi proviene dall'amor proprio. Nei giorni della prova, la più lacerante per il cuore di un fondatore e padre, offre raro esempio di umiltà e di conformità alla volontà di colei alla quale erano tutti illimitatamente consacrati. Dopo il 5 settembre, per i rimasti in epoca Lanuf, cominciarono giorni di angosciosa attesa. Ricorda Fra Modo Zhenets. Ogni giorno padre Massimiliano, dall'8 al 19 settembre, durante la meditazione del mattino, ci ricordava che quello poteva essere l'ultimo giorno della nostra vita, e ciò facendo ci preparava santamente all'eventuale morte. Quotidianamente i dintorni di Dniepo Kalanov erano martellati dai bombardamenti che dovevano preparare la battaglia per la presa di Varsavia. Finalmente venne anche la volta della mistica città. Mentre le bombe distruggevano gli edifici, padre Massimiliano, continua Fra Muvodo Zhenets, rimase sempre tranquillo, mai in preda ad orgasmo, padrone di se stesso, coraggioso. Dopo averci esortati a rinnovare l'offerta totale all'Immacolata, la vita, la morte, l'eternità, sapendo Varsavia assediata dalle divisioni germaniche, pregava molto e voleva che pregassimo, perché amava e tanto la patria. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 39ª puntata.